De Bello Gallico, puntata numero 3. Inizia il secondo anno di guerra in Gallia e siamo nel 57 avanti Cristo e Cesare viene informato mentre entra nei quartieri d'inverno che i Belgi, che sono il popolo, quello che abita più a nord, beh, anche un popolo più forte, come ci dice lo stesso Cesare, stanno stringendo delle alleanze perché vogliono combattere. Allora Cesare senza indugio parte. In 15 giorni circa dalla Gallia Cisalpina, cioè come dire dal sud della Francia, arriva su in alto in Belgio. 15 giorni, quindi va come un treno. Questa è un'altra delle dote che ha Cesare e che gli fanno vincere tantissime guerre, cioè la sorpresa. Giunge all'improvviso presso il popolo dei Reni, che confina con quello dei Belgi, i quali gli mandano subito degli ambasciatori, nelle persone di Iccio e Andocumborio, e gli dicono subito che loro non sono assolutamente alleati dei Belgi e che non vogliono assolutamente fare guerre contro Cesare. Cioè, insomma, Cesare si convince subito che può far conto su questi Reni. Quindi chiede subito informazioni sui Belgi e sui popoli alleati, quelli dei Belgi. E questi snocciolano subito nomi incredibili, tipo gli Atrebati, gli Ambiani, i Morini, i Menati, i Caleti, i Veliocassi, i Viromando, gli Arduatuci, i Condrusi, gli Eubroni e i Germani. E ovviamente che i Germani c'erano sempre in mezzo. Allora Cesare, che pensa subito di fare guerra contro questi Belgi, perché altrimenti le cose diventerebbero preoccupanti, incarica però il suo alleato Edo Diviziaco di attaccare contemporaneamente uno degli alleati dei Belgi, cioè i Bellovaci. Questo è il celebre metodo di Cesare. Mi sembra utile parlare anche del metodo di assalto dei Belgi, come abbiamo fatto anche nelle altre puntate, per quel metodo dei Germani, che è questo. Quando assiedono una città, gli attaccanti, disposti in grande numero tutto attorno al perimetro delle mura, cominciano a lanciare pietre e quando vedono che le mura sono sguarnite dai difensori, alzati gli scudi, formano la testuggine, si avvicinano, danno fuoco alle porte e scalano il muro. Immaginatevi questa scena e mettetevi poi nei panni di chi è all'interno della città. Quindi con questo metodo i Belgi assediano la principale città dei Reni, che si chiama Bibratte, a capo della quale c'è proprio Iccio, che ha appena parlato con Cesare. Cesare, invocato e implorato di aiuti proprio da Iccio, manda delle sue truppe e in particolare manda degli arcieri cretesi e dei frombolieri baleari. Immaginatevi i baleari quanta strada hanno fatto questi per combattere con Cesare, che in ogni caso ottengono l'obiettivo di far andare via i Belgi, che assediano questa città e che non è facilmente assediabile. Oltretutto Cesare insegue i Belgi e attende di arrivare in un luogo buono per lui, perché questa è un'altra delle sue frecce nel suo arco, cioè la scelta del luogo giusto, il suo luogo giusto, il suo luogo vantaggioso per le sue truppe. Quando trova il luogo giusto, costringe i Belgi al combattimento, i quali Belgi imprudentemente cercano di guardare un fiume. Cesare li attacca proprio mentre guardano il fiume e li massacra. Questi Belgi allora pensano che non sia più il caso di fargli guerra, quindi vogliono tornare nelle loro terre. Oltretutto i Bellovaci sanno che Diviziaco, convinto da Cesare, sta attaccando le loro terre e quindi tornano indietro, ma sembra quasi che fuggano. Quindi vengono inseguite dall'esercito di Giulio Cesare e vengono massacrati. Dopo l'inseguimento e il massacro dei Belgi, Cesare si accinge poi ad assediare le città dei loro alleati. La prima città incontrata è Noviuduno, la capitale delle Sessioni, che viene assediata. E quindi Cesare dice: quando lo scavo della galleria fu spinto presso le mura e il terrapieno fu terminato e le torri innalzate, i Galli, colpiti dalla celerità della grandezza di quelle opere militari che non avevano mai visto e di cui mai avevano sentito parlare, mandarono a Cesare ambasciatori per trattare la resa. Eh sì, perché la regola dell'assedio era che dopo il primo colpo di maglio gli assediati non si potevano più arrendere. Gli assedianti, una volta entrati all'interno delle mura, potevano fare qualsiasi cosa. E quando dico qualsiasi cosa, intendo qualsiasi cosa. Dopo questi fatti, Cesare viene informato che c'è un altro popolo in armi, i Nervi. Allora si accinge ad attaccare anche loro. Cosa fanno i Nervi? I Nervi, che hanno delle truppe di sola fanteria, hanno anche l'uso di mozzare le teste degli alberi, quelli degli alberi, ancora giovani, per far sì che i rami crescano nel senso della larghezza, e questo per creare delle trame molto fitte di rami nei boschi, che servono loro per ottenere quindi un bosco impenetrabile, pressoché impenetrabile. Cosa accade? Che Cesare passa con le sue truppe e i Nervi, che si sono messi proprio all'interno e si sono posti all'interno di questi boschi, all'improvviso saltano fuori e quindi combattono Cesare con una delle sue armi, cioè la sorpresa. Questo dà origine a un combattimento confusissimo in cui Cesare non può dare ordini perché i suoi avversari, questi nuovi avversari, insomma i Nervi, sono arrivati all'improvviso. E quindi le sue truppe vengono schierate secondo la conformazione del terreno e non secondo quello che avrebbe richiesto una precisa tattica di combattimento. Ne segue la cronaca di un combattimento veramente confusissimo, che in certi punti poi sembra veramente preludere a una vittoria per questi Nervi, fin quando Cesare fa una cosa che è assolutamente incredibile, cioè, visto che la situazione era molto critica, afferra dalle mani di un soldato delle ultime file il suo scudo, poiché non aveva con sé il suo, avanza fino alla prima linea, chiama per nome i centurioni e comanda di portare avanti le insegne e di aprire i manipoli perché si possa più facilmente combattere con le spade. Ovviamente a questo punto in poi le sorti della battaglia cambiano completamente. E ancora una volta le truppe di Giulio Cesare battono in modo assurdo le truppe dei Nervi, tanto che alla fine i più anziani di questo popolo dicono a Cesare che il numero dei loro senatori si era ridotto da 600 a 3. Il numero di quelli che potevano portare le armi erano da 60.000 a 500. Quindi Cesare, per non infierire e perché si vedesse che era generoso verso i vinti e i supplici, salva a questi ultimi Nervi la vita e la libertà e fa in modo che essi stiano nelle loro terre e ordina ai popoli confinanti altresì di non portare loro né danno né offesa. Entrano ora in scena gli Aduatuci, un popolo con un nome che piace anche molto, i quali Aduatuci stanno arrivando in tutta fretta per aiutare i loro alleati Nervi. Quando però si rendono conto che questi Nervi hanno perso, fuggono e si rinchiudono in una delle loro città, Cesare ci dice, molto ben protetta. Cesare arriva con le sue truppe e inizia con i suoi soliti ritmi le opere di assedio. E qui accade una cosa piacevole, che è bello anche da raccontare. Quando gli assediati vedono le truppe romane, dopo che hanno avvicinato le loro macchine da guerra e fatto il solito terrapieno, costruiscono lontano dalle mura una grande torre e iniziano a prenderli in giro dalle mura e gli chiedono: perché una macchina così grande sia costruita tanto lontana? E con quali mani e con quali forze uomini così piccoli potevano sperare di muovere una torre così grande? E infatti, quasi tutti i popoli galli prendevano in giro gli antichi romani perché erano bassi. Questo fa anche ridere, ma però faceva ridere anche Cesare, il quale subito dopo dice che quando gli assediati si accorsero che la torre si muoveva e si avvicinava alle mura, mandarono subito degli ambasciatori a Cesare per trattare la pace. E infatti si erano convinti che gli uomini di Cesare facessero la guerra con l'aiuto degli dei. Visto che era impossibile muovere con tanta velocità delle macchine così tanto grandi, insomma Cesare alla fine concede, come al solito fa quando può, la vita agli assediati, e visto anche che non era stato dato neanche il primo colpo di maglio. Ma concede questa grazia a patto che gli Aduatuci consegnino tutte le loro armi. Il libro ci dice che le armi degli Aduatuci erano talmente tante che, buttate dalle mura, fecero una pila che arrivava quasi all'altezza delle stesse mura. E qui si parla sempre di minimo 5 metri, non è poco. Immaginatevi quante armi potevano avere. Accade però, come al solito, un fatto imprevisto. Verso Cesare, Cesare fa chiudere le porte della città e ordina ai suoi soldati di uscirne, nel timore che potessero portare qualche offesa agli abitanti, e in effetti sono gli abitanti stessi che vogliono portare delle offese a Cesare, perché questi, che non avevano buttate tutte le armi, nella notte aprono all'improvviso le loro porte e tentano una sortita. E qui ci dice Cesare che gli Aduatuci combatterono con l'accanimento che uomini valorosi dovevano mettere in un combattimento, con quale tentavano il tutto per tutto. Quindi anche osserva la loro forza, tuttavia, ovviamente, perdono. Vengono uccisi circa 4.000 dei loro uomini e gli altri vengono ricacciati all'interno delle mura. A questo punto Cesare non accetta più la loro resa e il giorno dopo fa vendere all'incanto e in un solo lotto tutta la città. E dai compratori gli viene detto che il numero degli uomini ammontano a 53.000, quindi sono tantissimi. Al termine di tutte queste guerre termina il secondo anno di Giulio Cesare in Gallia. Egli torna in patria dove il Senato decretò feste di ringraziamento della durata di 15 giorni, cosa che prima di allora non era mai stata fatta in onore di nessun combattente. Finisce quindi il secondo anno di guerra per Cesare in terra gallica. E al termine di queste guerre la Gallia sembrerebbe completamente soggiogata e la fama di Cesare è talmente grande presso i popoli barbari che insomma tantissime gente mandarono messi a Cesare in segno di sottomissione. Quindi Egli stesso pensò di prendersi un po' di tempo per tornare in Italia e manda un suo uomo, Servio Gabbia, nel paese dei Nantuati, dei Veragri e dei Seduni che confinavano con quelli degli Allobrogi. Quindi stiamo parlando di territori svizzeri, quelli sulle Alpi, con l'obiettivo di aprire un percorso sulle Alpi per i mercanti che attraversarono sempre quei monti, ma a continuo rischio della pelle. Quindi Galba occupa la cittadina di Octoduro, che è l'attuale Martigny, in una stretta valle, che è suddiviso in due parti da un fiume. Da una parte collocò questi Galli, questi popoli, e dall'altra parte di Ottoduro sistema le sue truppe. Accade però che una notte la parte di villaggio, quella dei Galli, viene abbandonata all'improvviso e Galba viene informato che i monti intorno a Ottoduro sono occupati da un gran numero di Seduni e di Veragri. Perché? Perché? Perché vogliono attaccare guerra. Perché questi Galli vogliono sempre, sempre attaccare guerra. Allora Galba convoca subito il consiglio di guerra ed è chiaro che ci si trova di fronte a un pericolo grave. Si sa che non possono arrivare cibo, nessun tipo di truppe, aiuti. Quindi c'è appena il tempo di mettere in ordine e fare ordine fra le truppe, che questi Galli attaccano ancora una volta. Si combatte per ore e ore e ore fino a che dopo più di 6 ore Publio Sesto Baculo e Gaio Voluseno, che erano già decantato antecedentemente, dicono a Galba che la loro unica chance è quella di una sortita improvvisa. Quindi Galba acconsente, dà ordine alle sue truppe di scendere dalle mura e all'improvviso apre le porte dell'accampamento e attacca gli avversari in numero di 30.000. Questa è una tattica che sortisce degli effetti insperati, perché almeno 10.000 avversari vengono uccisi subito, mentre gli altri 20.000 fuggono. Quindi Galba, dopo questi fatti, non vuole tentare più a lungo la fortuna. Quindi, essendosi poi reso conto che era andato lì con altri piani, e quindi grazie a questa impresa ce l'ha fatta, a uscirne vivo anche questa volta, si mette in marcia verso la patria e conduce le sue truppe sane e salve nelle terre dei Nantuati e va lì in quella degli Allobrogi. Dopo questi ultimi avvenimenti, Cesare si era convinto che la Gallia ormai fosse completamente soggiogata. Erano stati battuti i Belgi, erano stati espulsi i Germani, erano stati battuti anche questi ultimi popoli gallici e si accinse a partire per l'Illirico perché voleva conoscere anche quei popoli e quei luoghi. Ma ovviamente, improvvisamente, scoppiò un'altra guerra in Gallia. Alla prossima puntata.